questa parte del percorso. La battuta iniziale sarebbe questa, che sarebbe troppo bello se il volto di Dio fosse quello che ha raccontato Luca la volta scorsa, o meglio, sarebbe troppo bello se fosse l'unico che noi abbiamo davanti, che potremmo avere davanti, perché il volto che ha presentato Gesù è effettivamente un volto, come dire, affascinante, un volto che non dà una risposta a tutto, ma aiuta a trovare di volta in volta le risposte a seconda di quello che capita. È un volto misericordioso, che vuol dire un rilancio continuo, vuol dire una capacità di non dare mai nessuna situazione per spacciata, di non dare mai nessuna situazione per morta, fino ad arrivare appunto a dire che neanche la morte chiude l'esperienza di una persona. Però appunto sarebbe troppo bello se fosse questo l'unico volto di Dio che circola mediamente nella nostra vita. Con gli attentati di Parigi abbiamo un altro volto di Dio, perché se si va in giro pieni di esplosivo, ci si fa saltare gridando Allah è grande, è un altro volto di Dio questo che si ha in mente, no? Se vedremo oggi diverse, come dire, situazioni, diverse esperienze, diverse proposte che noi tocchiamo con mano, forse più frequentemente e più in qualche modo con una comunicazione anche più diretta rispetto a quella dell'annuncio della buona notizia della Pasqua di Gesù attraverso la vita quotidiana, e che appunto sono proposte che vanno in tutt'altra direzione. Allora la questione di oggi sarà quella di dire: proviamo ad ascoltare questi volti di Dio che ci sono, proviamo a capire allora come fa a reggere quel volto di Dio che ci ha proposto Luca la volta scorsa, e per chi non c'era, il volto di Dio che viene fuori dalla Pasqua di Gesù. Un volto di Dio che ha una sola direzione, per esempio. Un volto di Dio che parla solo di misericordia. E concluderemo questa giornata anche con un lavoro che farete poi voi nei vostri gruppi, divisi a gruppi, dove cercheremo di mettere insieme alcune parole che, a seconda di come le disponiamo nella nostra vita e lì a come le disponiamo su un foglio, ci possono dire a quale Dio stiamo pensando. Se io devo mettere insieme, per esempio, Dio, uomo e legge, in che sistemazione le metto queste tre parole? La legge dov'è? Tra Dio e l'uomo? Oppure c'è Dio che si interfaccia con l'uomo e poi dopo la legge in qualche modo interviene dopo, come un'esperienza che ci può anche non stare nel rapporto tra uomo e Dio? Capite che tocca poi dopo la nostra concretezza, tocca poi dopo la nostra vita quotidiana. Vedremo oggi anche alcune sollecitazioni che ci arrivano, che ci sono arrivate, che fanno parte ormai della nostra mentalità, soprattutto nostra, del cattolicesimo italiano, perché l'arte che c'è stata consegnata di volta in volta ci ha trasmesso un volto di Dio particolare. E siamo fortunati perché questa settimana Papa Francesco è stato a Firenze per il convegno della Chiesa italiana e ha dato un'interpretazione spettacolare, come capita spesso, di un'opera d'arte che c'è proprio nel Duomo di Firenze. E dopo anche questa la vedremo. Però vedremo anche un'altra opera d'arte straordinaria, penso una delle opere d'arte più viste e, come dire, dal punto di vista propriamente artistico, tra le più belle che ci sono nel mondo, che è il Giudizio Universale di Michelangelo. Vedremo cosa c'entra con la fede cristiana questa immagine di giudizio e quale idea di giudizio ha trasmesso e trasmette tuttora anche a noi. Allora, questo è un po', come dire, il promo di questo incontro. Partiamo adesso con un video che come equip, come gruppo di Decapoli avevamo realizzato a partire da alcune domande che abbiamo fatto in giro alla gente e da alcuni spezzoni di film che in qualche modo mettono a tema questo discorso, cioè di che Dio stiamo parlando, che Dio abbiamo in mente.
Cioè, non esiste per me. Cioè, una volta vissuta la propria vita, una volta che termina, è finita lì. Quindi per me non c'è qualcuno che ci guida o qualcuno che guida le nostre azioni, siamo semplicemente noi. Non credo in Dio.
Secondo me non esiste.
Perché è che incolli tutti quei mattoni? Si può sapere. Dio. È così. Dio. Ok. Ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocare l'uomo. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione. Una stronzata universale. Guarda, ma non tocca. Ma non gustare, gusta, ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a svernicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista, ecco che cos'è, e uno dovrebbe adorarlo, non mai.
Io direi che è un aiuto personale che una persona ha, un'opportunità di non sentirsi da soli.
Beh, diciamo un modo che ho trovato l'uomo per rispondere a certe domande, anche se non rispondo a tutte le domande.
Un'invenzione dell'uomo per non sentirsi soli.
È una risposta a quello che è inspiegabile per molti.
No, io sono calmo, No, io sono calmissimo. No, caso ci sono, caso stai nervoso, mi si provi tu, E io ti vedo tutto arrangiato, tutto... sei tutti nervosi? L'età. Lasci sta, caduto pure quando eri giovane, la consigliere. Subito ti nervosi. Come no? Che lavoro la guaglione, poi si mangia una meno, ma ci succede lì e viva. Ma non siamo tutti uguali. Ma non siamo tutti uguali. Anzi, è venuto qua per parlarti proprio di un'altra cosa. Io dovevo parlare proprio di un altro fatto. E che Dio, uno sta parlando, disse sì. Sì, agita, che Dio, ma... No, è che Dio mica una bestemmia, ma... no, agita in 12 cose. No, io non devo niente a... No, io sono buono così. No, me ne vado. No, io non devo niente a me la metà. No, sì, sono buono a... Sì, me ne vado.
Che cos'è Dio è un po' complicato, poi vabbè, ognuno di noi ha la sua visione della religione, della...
Io penso che ogni religione abbia la figura di Dio in modo differente e tra ogni religione ognuno ce l'ha a sua volta, la vede in un modo diverso.
Ma per me Dio non è un'entità fissa, è mutevole come mutevole tutto quello che vedo. Quindi può essere la buona giornata di sole, può essere la persona con cui me la prendo se le cose vanno male, forse in alcuni momenti anche un capro espiatorio contro cui ci lanciamo se le cose appunto non vanno bene. Può essere un po' tutto.
Chiunque sia il colpevole, infatti, questa per lui è la sola occasione di evitare l'espulsione dalla scuola.
Welton Academy, pronto? Sì, è qui, un momento, prego. Signor Nolan, è per lei. È Dio. chiede di ammettere le ragazze a web.
Io me lo immagino come qualcosa di, boh, di un tipo un cervellone enorme.
Parla. Ti ascolto. Chi sei tu? Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. E io chi sono? Tu sei la star.
Ok, questo è difficile. Boh, non so, un spirito che c'è lì, ma esattamente che cosa non so.
È un'entità. Ma devi proprio, cioè, domenica, sono stanco, sai.
Cosa qui speravo lo saltasse.
Chi è? Tu lo sai.
Dio, per me, cazzo. Taglia.
Non lo so, vorrei veramente saperlo. C'è un bel esempio che sia quello della Divina Commedia, Dante, non riesci neanche a descriverlo. Cioè, nel senso, già, credo sia una visione, la mia visione è un po' quella, nel senso, tu non lo puoi capire finché non te lo ritrovi davanti, e anche se te lo ritrovi davanti non lo capirai mai, veramente.
Dammi una presenza. Il bicchiere è mezzo pieno.
Cazzo! No! Ma dai! Fatti fare! Oddio! Grazie ancora!
Ma che... Personale, stanza 7, amministrazione, creatività, disturbità, stanza 7.
Devi cercare la stanza 7.
Sì, l'avevo intuito.
Ti pareggio il segno sui pantaloni.
Come ci arriva la stanza 7?
È al settimo piano. Le scale sono lì.
Io adoro prendere l'ascensore.
Fuori servizio.
Però preferisco le scale. Erano la seconda scelta.
Mi dai una mano a dare una pulita?
Che cosa? Bello questa. Parli sul serio. Ho parecchio da fare. Un'altra volta,
Guarda che ci conto.
Sono libero il 77 alle 77!
E il 77 alle 77 sarà.
Che fantasia, tutto uguale, C'è nessuno? Un'altra gigantorma enormesca fregatura della mia vita. C'è nessuno? Chiunque sia che gestisce questo posto?
Arrivo subito, sto aggiustando una luce. Dimmi se funziona.
Sì, pare di sì. È quasi accecante, però.
Sì, lo è per molte persone. Passano la vita nell'oscurità cercando di nascondersi da me.
Hail, girls. Hail, Mary. What's up? Well, Jerusalem's become a real drag. Everybody hates me. Not that guy over there. Who, him? They all say he's different. They say he's really weird. We don't care what people say. To us, he's always there. Really?
Birds of a feathery, stick together, I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my God.
a matter of opinion, I think he's tops. My opinion is he's the cream of the crop. As a matter of taste, to be exact, he's my ideal. As a matter of fact, no muscle-bound man could take my hand from my God. My God, no handsome face could ever take the place of my God. He may not be a movie star, but when it comes to being happy, there's not a man today who could take me away from my God.
Give him some of that deep shoulder action.
There's not a man today who could take me away from my God.
Bene, possiamo accendere le luci. Allora, vi lascio 30 secondi per scrivere, per segnarvi, per fare un po' di memoria. A quale vi sentite più vicini voi? Di tutte quelle definizioni che sono state date, di quelle persone che hanno dato le definizioni di Dio? 30 secondi. Se dovessimo dare un giudizio, senza essere pesanti, però se dovessimo dare un giudizio delle definizioni che abbiamo sentito, sono giuste o sbagliate? O c'è un'altra definizione che potremmo dare?
Non è giusto o sbagliato.
Quindi potremmo dire soggettive, potremmo dire come potremmo chiamarle queste definizioni che sono state date. Sono vere o false, per esempio? Giuste, sbagliate, vere o false? Proviamo a tenercele a mente queste domande, perché noi arriviamo da una tradizione, potremmo dire, un po' monolitica, cioè che è andata unicamente in un'unica direzione, ci ha presentato unicamente, almeno a livello razionale, un volto di Dio. E se qualcuno diceva di qualcos'altro di Dio, veniva immediatamente un po' squalificato, allontanato, poi dipende se era una persona singola, veniva magari additato dal parroco, se era un teologo veniva in qualche modo allontanato dalla chiesa, se era un vescovo veniva in qualche modo destituito, qualcosa del genere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che forse abbiamo in mente che Dio ha una definizione. Del resto, fino a non molti anni fa nel catechismo, la prima domanda del catechismo, domande e risposte, a cui anch'io ho partecipato, quindi va bene che ho 47 anni e ho un po' più di voi, però non così tanti in più, era: chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, onnipotente, Signore del cielo e della terra. e da questa definizione non si poteva evadere. Meno male che all'inizio della storia cristiana c'è stato un grande santo teologo come Sant'Agostino che ha detto che se tu definisci Dio, cioè se tu dai una definizione di Dio, quello non è Dio. Potremmo dire per definizione, cioè se tu dai un contorno preciso a Dio, che è l'infinito, che è l'essere indefinibile, eccetera, eccetera, quello non è Dio. È una definizione a partire da che cosa? E qui appunto ci siamo rispetto anche al giusto, sbagliato, il vero o falso dei video che abbiamo visto. La questione è che il volto di Dio ciascuno di noi lo costruisce a partire dalle esperienze che vive, a partire dagli incontri che fa, a partire dalle relazioni che ha, a partire da come interpreta alcuni fatti della storia, appunto. Dicevamo all'inizio, rispetto agli attentati di Parigi, come dire, ciascuno può reagire dicendo: ma Dio dov'era in quel momento? Era distratto? Tanti innocenti che non c'entravano nulla? Poi questo è abbastanza eclatante, perché non è che un esercito sia scagliato contro un altro esercito. Ci sono delle persone che, per la loro pazzia, diciamo così, o per la loro immagine di Dio, sono andate in mezzo ad altre senza neanche sapere chi fossero, senza neanche sapere se tra di loro c'erano, per esempio, persone giuste, persone che ce l'hanno con i musulmani, eccetera, a caso, si sono fatti esplodere. Ma, appunto, uno che immagini di Dio si fa rispetto a un avvenimento del genere? Hitler nella sua vita ha subito 42 attentati e dicono che ogni volta che subiva un attentato e che quindi veniva... scampava da questo attentato, ovviamente, perché non è morto per nessun attentato, diceva ai suoi collaboratori: vedete, sono davvero il Messia, perché ancora una volta non sono morto. E ci sono attentati che non sono neanche riusciti ad arrivare vicino a lui, ci sono attentati invece veramente molto molto che sono andati molto vicini alla sua uccisione. Quello più famoso, quello da cui è nato anche il film di Tom Cruise, eccetera. Però ce ne sono altri due o tre, almeno, che sono arrivati vicinissimo. Eppure non è successo, e lui è cresciuta la consapevolezza, si è rafforzata questa convinzione che lui era davvero Messia. E la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto i campi di concentramento, eccetera, per molti teologi è stato davvero un momento molto, 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 cento volte molto critico, perché molti si sono davvero chiesti: ma nell'abisso di questa cosa dov'era Dio? Credo che ciascuno di noi, ieri pensando questa cosa di Parigi, pensavo anche che negli ultimi decenni ciascuno di noi ha vissuto alcuni momenti come questi, che hanno fatto capire che sei entrato in un altro, come dire, in un mondo degli adulti. È finita un po' quell'innocenza dei bambini che pensano che vada tutto bene, eccetera, no? E ci pensavo, per me, qual è stato questo momento? È stato il 23 dicembre del 1984, quando, due giorni prima di Natale, domenica, hanno fatto esplodere un treno tra Bologna e Firenze. 16 anni avevo, quindi... l'età in cui comincia a entrare un po' nel mondo degli adulti, e quando appunto capitano queste cose in questa fascia d'età, cioè capisci che qualcosa, per molti è stato Piazza Fontana, per molti è stato l'uccisione di Aldo Moro, per molti è stato Ustica, per molti è stato Chernobyl. Cioè ci sono dei momenti in cui uno entra nella vita adulta anche perché succedono queste cose e si dice: ma come mai succedono queste cose? Dov'è Dio quando succedono queste cose? E allora forse, piuttosto che darsi una risposta, si capisce che il volto di Dio non è un volto a cui puoi dare una definizione una volta per tutte. Perché nel momento in cui hai cercato di dire sì, Dio è quello che mi ha salvato da quella situazione, però poi dopo succede un fatto del genere, dici sì, come fanno a stare insieme queste cose? E allora forse comincia a intuire che il volto di Dio è un volto che, come dire, si conosce mano a mano nella storia, si purifica mano a mano nella storia, mano a mano che ti capitano alcune cose. Ma la cosa sorprendente è questa, che Dio accetta questo, perché tutto quello che ho detto fino adesso riguarda il nostro modo di guardarlo. Ma se dovessimo per un attimo porci dal suo punto di vista, dovremmo dire questa cosa, che lui accetta che il suo volto sia definito all'interno della storia. E anche Gesù, appunto, è un uomo all'interno della storia. E di Gesù ha già detto Luca la volta scorsa tutte cose belle, eccezionali, incredibili, però Gesù è morto. E questo è l'unico fatto storico che ha concluso la sua vita. La resurrezione è questione di fede. Cioè, noi non abbiamo più il corpo di Gesù. Che cosa, che fine abbia fatto il corpo di Gesù, non lo sappiamo. Per fede diciamo che è risorto. Perché crediamo che quelli che l'hanno visto dopo la morte raccontano che Gesù ha detto che è risorto. E capite che questo, come dire, ci mette, magari ci mette un po' di inquietudine, perché magari appunto pensavamo che una definizione ci aiuta, ci sostiene. In realtà non è così. Quello che sostiene la nostra vita è davvero la possibilità di intrecciare con il Signore, con Dio, una relazione che man mano che capitano le cose diventa una relazione di reciproca scoperta. Capisci di più chi sei tu e capisci di più chi è Dio. Allora adesso lo vediamo anche con un passaggio su alcune opere d'arte. Non l'ho fatto io questo video, l'ho trovato già così su internet, dove fanno passare alcune opere d'arte con una tecnica anche carina, e è un video da vedere ma anche da ascoltare, perché ci sono delle parole abbastanza importanti proprio su questo discorso del volto di Dio che si costruisce all'interno della storia e non c'è dato una volta per tutte.
Nell'arte Cristo appare ogni volta in una veste diversa, da re dei re a signore onnipotente, da gentile rabbino ad amico compassionevole, a essere umano sofferente. Ogni civiltà ha la sua immagine di Gesù. Potrebbe quindi sembrare che il volto di Gesù nelle opere d'arte non sia che una proiezione ideale dell'artista o della cultura in cui l'immagine è nata. Eppure, se la figura di Gesù ha avuto una così grande varietà di rappresentazioni, quando non esiste di lui un'unica immagine autentica, ci deve essere qualcosa di più che il semplice bisogno umano di vedere Dio. Cristo è stato definito l'immagine del Dio invisibile, del Dio a immagine e somiglianza del quale sono stati fatti gli uomini. C'è forse da stupirsi allora se i volti di Gesù sono tanti quanti gli esseri umani nel mondo.
Sia un millesimo delle opere d'arte su Gesù. Perché che cosa fa l'arte? Fa questa operazione, coglie un aspetto di Gesù, ma di Dio potremmo dire, e lo rappresenta all'interno di una cultura. Avete visto a un certo punto che c'è un Cristo di colore, piuttosto che un Cristo vestito in un certo modo, comprensibile nella cultura del tempo. Questo ha due limiti. Ha il limite, appunto, che tu prendi un aspetto della vita di Gesù e cerchi di riprodurlo, e non riprodurrai mai il tutto della vicenda di Gesù. E il secondo limite è che noi siamo limitati, quindi riusciamo a dire quella cosa, ma lo diciamo con categorie nostre, per cui possono essere anche fraintese, per esempio, queste categorie. Possono essere delle categorie che in quella cultura richiamano alcune parole, alcune esperienze non sempre positive. Una su tutti: cosa vuol dire che Dio è giudice? Noi abbiamo un'esperienza della giustizia che non è quella di Dio. Noi abbiamo un'esperienza della giustizia normalmente punitiva. E anche laddove avessimo un'idea di giustizia che all'interno della punizione permette un reintegro della persona, siamo ben lontani da capire che cos'è la giustizia di Dio. Questo l'ho detto perché è una delle questioni che sta sollevando parecchie discussioni all'interno della Chiesa, perché abbiamo un Papa che continua a dire che Dio è misericordioso. E la giustizia nella misericordia dov'è? C'è? Non c'è? È sparita? La misericordia è un bel detersivo che cancella tutto? Oppure c'è ancora un'idea di giustizia? Su questo poi dopo lavorerete anche un po' voi, e quindi vi lascio un po' di suspense. Anche questo è interessante, che il volto di Dio sia una risposta personale. La fede lo sappiamo che è un cammino personale, ma anche il volto di Dio viene fuori personalmente, dalle esperienze, dal vissuto che abbiamo noi. Abbiamo visto dalle interviste, no? Per esempio, quei ragazzi che erano lì nel parco, abbiamo girato in centro Milano quelle immagini, nel parco di San Lorenzo, che è la zona romanica di Milano. Alla domenica mattina abbiamo sentito uno a un certo punto che l'ha detto: ma cosa mi chiedi che domenica mattina, no? Lasciami stare. È stato interessante girare queste immagini così sulla strada, a persone che probabilmente la prima volta in vita, o comunque la prima volta magari negli ultimi 10 anni, che si fanno una domanda del genere, ma molto interessati, perché ovviamente tu fai le interviste, poi dopo costruisci il video, ma non sapete tutto il dialogo che c'è stato, no? Perché ovviamente ti presenti col microfono, la telecamera. La domanda non era questa, erano 7 le domande: su Dio, sullo Spirito, sulla Chiesa, su Gesù, sull'uomo, sulla comunità, eccetera, no? E da ciascuno abbiamo tratto dei video, mettendo insieme interviste e film. Ed è interessante, appunto, che nel momento in cui o ti approcci oppure finisci queste domande, ti dico: ma chi siete voi? Cosa state facendo? Perché venite a chiederlo a noi, per esempio? Che, appunto, a quest'ora magari dovremmo essere in chiesa o da qualche altra parte, no? Però è bello perché accettano, hanno accettato, la maggior parte ha accettato così, neanche troppo per gioco, di fare queste interviste. Qualcuna invece, che non abbiamo visto in questo filmato, per esempio, ha poi raccontato la sua vicenda, persona che arriva dal Messico, ha raccontato la sua vicenda di credente in Messico, della difficoltà. Quindi un'occasione per parlare di queste tematiche con queste persone, no? Però le abbiamo, appunto, volute raccogliere, mettendo in mostra che ciascuno dà questa definizione a partire dalla sua storia. Per quello che dicevo prima, sono vere, giuste, sbagliate, sono tutte vere queste definizioni che hanno dato. E Dio le accetta così. Non sono certamente risposte da catechismo, ma sono risposte di persone. Allora, facciamo questo passo andando a cercare di vedere quello che dicevo un po' anche prima: dove noi ci costruiamo, cioè a partire da che cosa noi costruiamo l'immagine di Dio. Prima dicevo, noi siamo italiani, siamo dentro una cultura che ci ha trasmesso tante cose incredibili dal punto di vista artistico, ma ad esempio questa immagine del giudizio universale di Michelangelo,
Tanto l'avete in mente, no?
Tanto che... c'è.
Ok, è arrivata. La fermiamo a un certo punto. Aspetta, ritorniamo un attimo indietro. Magari qualcuno l'ha anche studiata, magari qualcuno ha studiato bene arte, eccetera, no?
È più un'immagine della Divina Commedia questa. È più legata all'idea di Dio, l'idea di Gesù, l'idea di giudizio che ha dato Dante, che ha messo alcuni all'inferno, alcuni al purgatorio, alcuni al paradiso, eccetera. E lì è descritto tutto questo mondo che troviamo nella Divina Commedia. In particolare l'immagine di Gesù al centro, l'immagine di Gesù che appunto è un giudice che sembra che dal suo gesto parta appunto una, come dire, un'operazione di giudizio appunto, no? Ma come lo intendiamo noi il giudizio? Cioè castigando quelli che hanno sbagliato, e abbiamo in mente tutti i vari gironi della Divina Commedia di Dante, e invece altri che si salvano. Sono forse più gli angeli che in qualche frangente del quadro cercano di tirare su, cercano di sostenere gli altri, eccetera. Ma Gesù è colui che sta in qualche modo giudicando, sta giudicando il mondo. Con quella forza, perché l'immagine di Gesù è un'immagine veramente prestante anche dal punto di vista fisico, è, sembra quasi un supereroe, talmente è muscoloso, talmente è come dire, c'ha una... esprime proprio una forza che forse gli è chiesta appunto in quel momento del giudizio, no? È solo che questa è un'immagine che forse con la Bibbia non è che c'entri parecchio. È un'immagine che, prima dicevo, un'immagine parziale, è un'immagine storica, arriva in un momento particolare della vita della Chiesa, in cui lo splendore della cristianità, della cattolicità comincia a essere messo un po' in discussione e quindi bisogna in qualche modo riproporre la verità cristiana e il giudizio che all'interno della comunità cristiana si predica. Michelangelo di che anni è? Tutta la storia dell'arte che avete fatto. Di che anni è Michelangelo? Diciamo che è intorno al 1500 qualcosa, eh? E in questo secolo succede una cosa gravissima nella vita della Chiesa. Succede che c'è la divisione tra cattolici e protestanti. Siccome questo non è un avvenimento che avviene nel giro di un anno, ma è una vicenda che comincia a maturare pian piano. Poi le comunicazioni non erano così veloci ai tempi come lo sono adesso, per cui succede una cosa in Germania, dopo qualche mese la si sa a Roma, dopo qualche mese arriva la risposta di Roma, per cui non è così semplice come oggi che si manda un WhatsApp e immediatamente l'altra parte del mondo sanno che cosa pensi e che cosa decidi. Per cui... insomma, siamo in quegli anni lì, siamo negli anni del Concilio di Trento, siamo negli anni dove la Chiesa ha bisogno di affermare la sua... E di chi è Cristo in quegli anni? Capite che quando ci si divide tra cristiani la domanda di fondo è questa, di chi è Gesù? Ma se tutti predichiamo lo stesso Gesù, perché ci siamo divisi? E allora ciascuno cerca di difendere la sua immagine di Cristo, in particolare... la Chiesa Cattolica ripropone con forza l'immagine di un Cristo re che giudica. Quindi parziale e storica, all'interno della storia. Fortunatamente non c'è solo questa immagine o questa interpretazione all'interno dell'arte, ce ne sono tante altre che invece sono molto più vicine a quello che è il messaggio biblico. Ne faccio vedere una perché, appunto, quello che dicevo prima, Papa Francesco questa settimana a Firenze ha proposto un'altra immagine, che è quella che si trova nel Duomo di Firenze. Intitolata Ecce Homo. E qui in particolare il Papa metteva in evidenza questo particolare. Il particolare è questo, che alla sinistra di Gesù c'è un angelo che ha in mano una spada. Lì è rappresentato Gesù risorto. Facciamo brevemente questa scena. Ma Gesù risorto che torna dai suoi discepoli, è una buona o una cattiva notizia? Convinti che è una buona notizia?
Non sai più cosa rispondere.
Buona o cattiva? Ottima? Cioè, se torna quello che tu hai abbandonato, hai lasciato da solo, hai tradito, hai rinnegato, ti immagini la prima reazione dei discepoli quando vedono Gesù risorto? Madonna, questo adesso ce la fa pagare tutta. Adesso sì che abbiamo visto che hai superpoteri, perché non è sceso dalla croce, però è venuto fuori dalla tomba da solo. Allora, immediatamente, qual è la preoccupazione di Gesù? La prima parola che dice normalmente Gesù quando appare ai discepoli è pace a voi, che vuol dire, tradotto, non sono qui a giudicarvi. Stai sereno. Se c'era un Twitter diceva stai sereno, però dopo è andato a finire male quello stai sereno, quindi. Allora lì come l'hanno rappresentato questo stiamo in pace, stiamo tranquilli, non sono qui a giudicare? C'è quest'angelo, perché ci sono sempre i difensori di Dio, sia tra gli uomini che tra gli angeli, che gli sta porgendo la spada, come dire, bene, adesso sì che hai trionfato, usa questa spada. E invece Gesù ha la testa girata dall'altra parte, con la mano aperta, e che cosa c'è in questa mano aperta? Lo vedete? Vedete che cosa c'è in questa mano aperta?
I segni
c'è il segno della croce. È un po' lontano, È un puntino in mezzo alla mano. Fidatevi che è il segno del chiodo. Anche se il chiodo probabilmente non era lì, ma era un po' più in alto, perché sennò qui avrebbe strappato tutta la col peso e sarebbe caduto. Però al di là di questo particolare, è Gesù che dice, no, è questo il segno del giudizio, non è la spada. Non è la spada, è questo il segno del giudizio. E il Papa che cosa ha detto di questa immagine? Nella cupola di questa bellissima cattedrale è rappresentato il giudizio universale. Al centro c'è Gesù, nostra luce. L'iscrizione che si legge all'apice dell'affresco è Ecce Homo. Guardando questa cupola siamo attratti verso l'alto, mentre contempliamo la trasformazione del Cristo giudicato da Pilato nel Cristo assiso sul trono del giudice. Un angelo gli porta la spada, ma Gesù non assume i simboli del giudizio. Anzi, solleva la mano destra mostrando i segni della passione, perché lui ha dato se stesso in riscatto per tutti. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Meno male. Meno male che, appunto, c'è qualche artista che, diciamo così, ha azzeccato più di altri almeno quello che è il messaggio biblico.
Chi è l'artista?
Non mi ricordo.
Io non ho mai visto.
Non mi ricordo. È nella cattedrale di Firenze. Allora, possiamo dire in questo modo, possiamo dire che noi abbiamo da una parte la parola di Dio, ma neanche questa ci aiuta se non sappiamo bene interpretarla, Perché se qualcuno è andato a messa oggi, cioè oggi c'erano tre letture, ragazzi, che qui, cioè, più che parlare di giudizio, di ira di Dio, di guerre, di mi raccomando, non perseverate nell'inganno, nell'impudicizia, nel parlare male gli uni degli altri, eccetera. Cioè, veniva proprio l'angoscia oggi. Per cui anche la parola di Dio in qualche modo non è così lampante, potremmo dire, in alcuni frangenti. Oppure potremmo dire anche così, non basta solamente il testo va letto in un certo modo. Perché Gesù che arriva dopo la Pasqua e dice certamente pace a voi nel Vangelo di Giovanni, però dice anche, vi dono lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Cosa vuol dire questa frase? O cosa può voler dire? Quali interpretazioni possiamo dare di questa frase? Non è una sola, eh? Ce ne possono essere diverse. Se stiamo sul giudizio, c'è l'interpretazione che dice adesso voi avete un potere. Potete anche decidere di non far vivere la gioia del perdono ad alcune persone, se decidete che quelle persone non lo meritano. Ed è un'interpretazione, come dire,
che va per la maggiore,
che va per la maggiore o che è stata in qualche modo cavalcata. La Chiesa molto spesso ha usato questa interpretazione, oppure la cosa abbastanza simile che c'è quando viene dato il primato a Pietro, no? Il potere di legare, il potere di sciogliere dai peccati, dal male, tutte queste cose qua, no? E allora come si fa? Bisogna vedere che cosa si mette al centro della rivelazione di Gesù. Al centro della rivelazione di Gesù c'è la passione, la morte e la resurrezione. Dove tutte le parole di Gesù, tutti i gesti di Gesù vanno in un'unica direzione, che è quella che se deve scegliere se morire lui o far morire gli uomini, sceglie di morire lui. Che se deve scegliere se condannare gli uomini oppure andare lui sulla croce, va lui sulla croce. Però noi non abbiamo questa esperienza qua. Noi nella vita quotidiana non abbiamo questa esperienza qua. Per cui quella frase, per esempio, a chi rimetterete i peccati e a chi non li rimetterete, può essere un'urgenza missionaria invece di Gesù che dice, cioè voi avete questo potere di rimettere i peccati e ditelo a tutti, perché quelli a cui non riuscirete a rimetterli, perché non li raggiungete, perché non li ritenete degni, perché sono lontani, penseranno sempre di essere sotto l'ira di Dio e in attesa del suo castigo. Capite come cambia rispetto a quella precedente? E uno dice, come fai a leggerla così o in un altro modo? Dipende da che punto di vista la leggi la parola di Dio. Il Concilio Vaticano II ha detto che la Bibbia si legge a partire dalla Pasqua di Gesù. Se uno non capisce un brano, gli sembra ambiguo, guardi la Pasqua di Gesù. Capite che c'è un criterio di discernimento importante qui, perché se no davvero... Due settimane fa, non so chi ti segue di voi, Crozza, non sapete neanche chi è, mamma mia.
Sei un'altra.
Un'altra generazione proprio, è per i vecchietti ormai Crozza. Un po' per criticare quello che sta uscendo dalle vicende della Chiesa, eccetera, no, prendeva in giro un cardinale che diceva, ma cosa vuol dire sto sinodo sulla famiglia, l'interpretazione? No, noi abbiamo la Bibbia. E Crozza ha preso due o tre brani dell'Antico Testamento dove uno per esempio diceva se uno ha un figlio, se un padre ha un figlio che disubbidisce spesso a suo padre, se un padre ha un figlio che gli disubbidisce spesso, questo figlio deve essere portato nella piazza e lapidato. O altre simili, sugli omosessuali ce n'è di tutte e di più nell'Antico Testamento. E dice, capite che anche la parola di Dio allora ha un contesto storico e deve avere un punto di riferimento, che è la Pasqua di Gesù, che è la vita di Gesù, che non ha mai castigato nessuno, non ha mai fatto nessun miracolo al contrario Gesù, cioè non ha mai fatto ammalare qualcuno o addirittura non ha mai ucciso qualcuno perché era un suo nemico, perché era un ostacolo alla sua missione. Questa invece è la nostra esperienza, perché se no ricalco troppo quello che diceva Luca la volta scorsa, no? Invece a me tocca dire, ma perché allora noi abbiamo un volto di Dio giudice, che castiga, o indifferente? Che forse questa è una delle definizioni che va per la maggiore adesso, che se c'è, si è dimenticato di noi, è sordo, ed è troppo lontano. Perché noi abbiamo questa esperienza di Dio? Perché noi costruiamo il nostro volto di Dio a partire da alcune esperienze fondamentali. La prima esperienza fondamentale con cui noi costruiamo il volto di Dio anche incoscientemente, cioè quindi non è una cosa tematizzata, non è che io ti dico ti metto qui su una sedia e adesso ti trasmetto un volto di Dio secondo me. No, avviene attraverso i gesti quotidiani, eccetera. È l'esperienza familiare. La psicologia, la pedagogia, la sociologia, eccetera, ci dicono che nei primi 3 anni di vita di un bambino, questo bambino riceve le categorie fondamentali con cui costruisce poi dopo tutta la sua vita. Adesso vi faccio una domanda, spero che l'abbiate visto. Avete visto Inside Out? Oh, questo è meno male che l'avete visto. È spettacolare quel film lì, eh? Chi non l'ha ancora visto, a Natale se lo faccia regalare. Perché è veramente spettacolare. Fa vedere dove uno c'ha i ricordi, dove li pesca, fa vedere le esperienze fondamentali della vita, che sono il gioco, che sono l'esperienza familiare, dell'amicizia, eccetera. Guarda, vorrei prendere chi ha scritto la sceneggiatura e dico, guarda, l'avrei voluto fare io quel film lì, le emozioni che uno ha dentro di sé. Se qualcuno di voi fa l'educatore, guardate, dovete prendere Inside Out e Kung Fu Panda. Basta, poi potete laurearvi in pedagogia domani mattina, se sapete bene che cosa vi trasmettono questi due film. La famiglia. Perché nei primi 3 anni di vita un bambino riceve, secondo Inside Out, quelle esperienze fondamentali da cui dopo deve pescare per tutto il resto della sua vita. Quindi l'esperienza dei legami, l'esperienza... per esempio di cominciare a toccare le cose, l'esperienza della relazione tra piccolo e grande, l'esperienza della relazione con gli altri. E in questi primi 3 anni c'è una consegna fondamentale, così almeno scagioniamo anche i preti che vengono sempre accusati di trasmettere un volto di Dio un po' giudicante. Anche il volto di Dio si costruisce soprattutto in questi primi 3 anni di vita. Perché? Perché i genitori per un bambino sono Dio. L'esperienza di Dio per un bambino passa necessariamente attraverso quella dei genitori. Cenzo Bianchi, che è un monaco, come dire, una personalità della vita della Chiesa di oggi, attuale, che è molto molto ascoltato e molto frequentato da tante persone, eccetera, che a un certo punto osa dire questa cosa, che secondo alcuni studi di neuroscienze, se un bambino non è accettato, non è stato accolto addirittura nel grembo della mamma, il bambino lo sa. E capite che dentro qua c'è un'esperienza di Dio ferita, già fin dalla nascita, fin dal grembo materno. Poi giustamente lui dice, poi c'è lo Spirito Santo, che sa cogliere ciascuna esperienza e la sa trasformare. Però la sa trasformare, quindi vuol dire che quell'esperienza c'è stata, o come si usa dire oggi nella Chiesa, la sa trasfigurare, la sa cambiare, la sa radicalmente portare a un altro livello. Però c'è stata quell'esperienza lì, e quindi non possiamo prescindere da quella. Cosa succede nei primi 3 anni di vita? Succede per esempio questa frase classica: se fai il bravo, ti do la caramella. Frase banalissima, ma pesantissima. Che cosa comincia a instaurarsi qui? Che con Dio bisogna essere bravi. E questa è, come dire, potremmo chiudere qui il discorso. Perché questo è quello che determina tutto il nostro rapporto con Dio. Cioè, se io faccio delle cose, allora Dio mi vuole bene. Perché questo lo capiamo quando? Lo capiamo quando qualcuno ha un lutto, vive un'esperienza di malattia, perché la domanda che nasce è: ma che cosa ho fatto di male? Ma questo si radica esattamente in quei primi 3 anni di vita, nell'esperienza che uno ha con i suoi genitori. Inconscia, cioè inconsapevole, qui non neanche i genitori hanno la colpa, ma è così perché noi cresciamo in questo modo. Cresciamo perché fino a un certo punto i nostri genitori rappresentano il mondo adulto dei grandi fino ad arrivare là, fino ad arrivare al volto di Dio. E se i genitori mi dicono questa cosa, cominciano a instillare dentro di me il dubbio che anche con Dio il rapporto sia così e si vada giocando così. Se poi vai a catechismo e te lo dicono anche, basta, cioè tu vieni confermato di una cosa che già era dentro di te a livello inconscio. Se poi ti viene confermata anche a livello razionale, ci metti una vita a scardinarla questa. Ci metti una vita, perché poi dopo non c'è solamente questa di relazione, ci sono tutte le relazioni asimmetriche, cioè tu dove tu sei la persona piccola, sei l'alunno, sei quello che deve imparare a fare qualcosa e hai davanti un adulto, che può essere il maestro, può essere la catechista, può essere il prete, può essere l'allenatore, può essere l'insegnante, eccetera. In questa relazione si gioca il volto di Dio, perché appunto sono simboli di una relazione più grande. Perché ancora una volta, perché succede questo? Perché noi ci immaginiamo un Dio davvero super grande. Normalmente noi che cosa proiettiamo su Dio? Proiettiamo tutte le nostre immagini di uomo perfetto, di uomo giusto giudice, di uomo saggio, di uomo... E capisci che quando nella vita ti trovi davanti un adulto che si pone con te attraverso queste categorie, tu cominci a dire: ma allora Dio è così? No, è ancora di più di quello, perché è Dio. Però capisci che se tu trovi un'idea di giustizia che non è quella biblica, ma è quella umana, tu proietti su Dio un Dio super giudice, che però normalmente condanna, che però normalmente punisce. E noi non sappiamo dire che cos'è questa misericordia di cui il Papa continua a parlare. Tutte le volte che apre la bocca ormai parla di misericordia. Perché ci sfugge questa roba qua? Perché uno dice: sì, ma la giustizia dov'è? C'è nella misericordia? Come farà Dio a giudicare così? Quindi l'esperienza familiare, l'esperienza simmetrica, cioè dove ci troviamo di fronte a un adulto che ha un'autorità, che ha autorevolezza, o è autoritario o ha potere. E poi ci sono appunto queste esperienze che possiamo fare tutti, quella del potere, cioè come viene gestito il potere nella storia, e anche questo ci sconvolge radicalmente, perché l'immagine di Dio che è onnipotente, questo è uno dei termini che abbiamo usato fin dall'inizio, che ha usato il popolo di Israele, perché pian piano il popolo di Israele ha dovuto dire se il suo Dio era più forte degli altri o no. E il popolo di Israele fonda la sua fede, fonda il suo credo sull'uscita dall'Egitto, perché Dio ha fatto uscire il suo popolo con mano potente e braccio teso. E capite che qui c'è un'immagine di Dio che addirittura la scrittura continua a riproporre. E poi arriva Gesù, va dai poveri, va dagli ultimi, e poi alla fine viene ucciso. E anche quando risorge non prende la spada, ma ricompare con i segni della passione dicendo: io sarò per l'eternità così. Addirittura dicendo che non c'è il giudice. Sarebbe bello riprendere come brano sintetico quello in cui Gesù è davanti nel Tempio e gli viene portata la donna adultera. Perché lì Gesù, però non ve lo dico perché sarà uno dei lavori da fare questa sera, della legge, Dio, l'uomo, dove e come si intrecciano tra di loro queste immagini. Vado verso la conclusione perché sta finendo il tempo. Altre due esperienze che facciamo sono sicuramente quella del male, della sofferenza. Dicevo già prima, quando capitiamo in queste situazioni è che male ho fatto per subire questo. C'è un libro della Bibbia che è il libro di Giobbe che è spettacolare da questo punto di vista. Perché Giobbe è il servo perfetto che non maledice Dio quando gli capitano tutte le disgrazie di questo mondo, dove gli viene tolto tutto il patrimonio, gli vengono tolti i figli, gli vengono tolti i servi, però poi dopo esplode Giobbe dicendo: ma io che cosa ho fatto di male per meritarmi questo? E l'invito è a leggere proprio tutto il libro, perché non si può fare il riassunto di Giobbe in due parole. Però appunto la Bibbia lo affronta questo tema in un modo molto, molto affascinante. E poi appunto, dicevo prima, c'è la Chiesa. Ci sono le nostre relazioni, c'è il nostro modo di celebrare. Settimana scorsa mi avevano invitato a fare un incontro in una parrocchia, un sabato pomeriggio. Finisco di fare il mio intervento, poi si erano divisi a gruppi, in fianco al salone c'era la Chiesa. Canto d'inizio, Chiesa di Dio, popolo in festa. C'è una canna, un bastone, ci frustiamo. Cioè, come si fa? Non dico come si fa a cantare così, ma come si fa a non accorgersi che se non c'è un minimo di entusiasmo, un minimo di pathos, un minimo di... Ma cosa stai cantando? Cioè, se c'era il Requiem, forse era meglio, no? In una celebrazione di questo tipo. Oppure, questo lo dico perché l'ho visto direttamente. Prima ho detto del Papa a Firenze, eccetera, c'ero anch'io a Firenze, perché ho avuto la fortuna di essere tra i delegati della diocesi di Milano. Meno male che poi dopo il Papa è venuto subito a ribaltare il convegno. Perché il convegno si è aperto con i Vespri lunedì sera, in cui c'era il cardinale di Firenze che aveva una veste che, se era del 1750, forse andava bene, tenuta da due persone, sembrava che arrivasse Guerre Stellari, no? Ma versione appunto medievale, no? Metà del Vespro in latino, però la cosa bella qual è? È che siamo usciti tutti dicendo: no, così non va bene. Ma vescovi, preti e laici, eh? Quindi forse l'unico a cui andava bene il celebrante è stato, perché siamo usciti tutti dicendo: no, se è così andiamo a casa subito, eh? Però avevamo la grossa fiducia che il giorno dopo sarebbe arrivato il Papa, per cui da lì in avanti è cambiato radicalmente. E il discorso del Papa, secondo me, rimarrà nella storia. Oso dire che rimarrà nella storia, perché è veramente stato un discorso, tra l'altro molto inusuale per lui, perché di solito parla per 5-6 minuti il Papa, ha parlato quasi 20 minuti. E vi assicuro che non nessuno ha perso una parola di quello che ha detto, perché prima di tutto perché era affascinante la cosa, e secondo perché ha dato delle strade belle precise, come sa fare lui, perché è molto concreto. Però lascia liberi, cioè non ti dà la strada e ti dà anche la soluzione finale, ti lascia libero. Quindi una bella... Però appunto nella Chiesa rischiamo tante volte noi di trasmettere alcune cose che non appartengono alla fede biblica e alla fede cristiana. Noi non ci accorgiamo tante volte di questo. Però nell'era della comunicazione due domandine dobbiamo farcele, perché se è vero che le scienze della comunicazione ci dicono che il 90%, quindi vale anche per me adesso, che il 90% della comunicazione è non verbale, ma attraverso il tono della voce e attraverso i gesti che uno fa, attraverso il movimento del corpo, attraverso gli strumenti che usa, ci dobbiamo domandare appunto se noi comunichiamo veramente quello che stiamo dicendo. Questo dato è interessante, La Chiesa normalmente comunica con le persone dentro e fuori la Chiesa. Se lo fai con certi strumenti, ti sei giocato già fin dall'inizio. quel piviale, meno male che l'ha messo in cassaforte, basta. Probabilmente lo metteranno in un bel museo, perché dal giorno dopo non c'è stato più un cardinale che ha osato andare in giro se non con la sua veste nera e con la sua berrettina rossa, basta. Però capite quale immagine appunto noi trasmettiamo continuamente. Anche qui non è questione di essere persone cattive o meno, ma di rendersi conto. Di rendersi conto che l'immagine di Dio si trasmette tutti i giorni con tutti i gesti che facciamo. E questo può essere un peso, però può essere una grande chance anche. Può essere una grande chance per i cristiani, perché davvero basta un sorriso tante volte, basta una carezza, basta un abbraccio. A me capita spesso durante il viaggio in metropolitana per andare a Milano di vedere persone così. Vi racconto questo e chiudo, per dire come comunichiamo noi e come attraverso alcuni gesti possiamo davvero cambiare radicalmente la nostra idea di Dio e l'idea di Dio che hanno gli altri. Stavo facendo un corso per la sicurezza nel mondo del lavoro, e all'inizio c'era questa segretaria alta, vestita benissimo, bella, che a noi maschi di solito fa venire in mente subito la segretaria classica eccetera, no? Di vari film, diciamo così, di vari film, anche abbastanza, come dire, persona decisa, forte, no? Cioè, segretaria, quindi avrà detto come ci si scrive, come ci si registra, eccetera, non chissà che cosa, però da quell'immagine lì. A mezzogiorno scendo, prendere una focaccia lì da panetteria davanti, ed è scesa anche lei. Scende anche lei, ero lì che la guardavo, dicevo, ma chissà adesso da che parte va. Aveva in mano una borsa, si è avvicinata a una signora che mi aveva appena chiesto dei soldi, la carità, eccetera, l'ha abbracciata, gli ha dato questa borsa in cui c'erano dei vestiti. Io mi sono sciolto immediatamente e mi sono detto, ma chi se ne frega se quella persona crede, va in chiesa, eccetera, ma questo qui è un gesto, Dio esiste. Magari lei non lo sa neanche, ma Dio esiste con un gesto così, perché ribalta immediatamente l'idea che mi ero fatto di quella persona, ribalta immediatamente i rapporti umani che ci sono tra di noi, perché non l'ha abbracciata come... cioè, l'ha abbracciata vuol dire che si conoscevano, vuol dire che forse si aspettavano anche di vedersi in quel giorno. Quindi chiudo dicendo che se il volto di Dio lo si costruisce tutti i giorni, apriamo bene gli occhi, perché magari non ci accorgiamo, ma Dio sta proprio passando, come nel filmato che abbiamo visto prima, che non per niente si chiamava Una settimana da Dio. Anche questo, chi non l'ha visto, lo guardi. Perché mettersi nei panni di Dio, che non è appunto quel Dio potente, quel Dio che sconfigge tutti, ma quel Dio di Gesù, forse è meglio che l'abbia fatto lui e non lo chieda a noi questo. O chieda a noi di aiutarlo a presentarsi così nei confronti di tutti gli uomini. Bene, stop, finito.
Adesso fino alle 7:10 ci prendiamo spazio di silenzio, poi riprendiamo le cose che abbiamo ascoltato.